parte mia. Apriamo la parola nel Salmo 91. Salmo 91. Un salmo per il nuovo anno. Non so se tu fai ancora buoni propositi all'inizio dell'anno. Io non ne faccio più. Però sappiamo che come cristiani, anche se facciamo buoni propositi, sappiamo che quest'anno noi ci affidiamo a Dio, non ai nostri propositi, non alle nostre forze, abbiamo bisogno di un Dio che salva. Quindi ho pensato che fosse opportuno ricordare all'inizio di questo nuovo anno alcune promesse che abbiamo, che ci dicono che possiamo contare su Dio. E per quello propongo di leggere con voi questo Salmo 91, che contiene tante promesse per noi in questo nuovo anno. Salmo 91. Chi abita al riparo dell'Altissimo riposa all'ombra dell'Onnipotente. Io dico al Signore, tu sei il mio rifugio e la mia fortezza, il mio Dio in cui confido. Certo, Egli ti libererà dal laccio del cacciatore e della peste micidiale. Egli ti coprirà con le sue penne e sotto le sue ali troverai rifugio. La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza. Tu non temerai gli spaventi della notte, né la freccia che vola di giorno, né la peste che vaga nelle tenebre, né lo sterminio che imperversa in pieno mezzogiorno. 1000 ne cadranno a tuo fianco e 10.000 alla tua destra, ma tu non ne sarai colpito. Basta che tu guardi e con i tuoi occhi vedrai il castigo degli empi. Perché tu hai detto, o Signore, tu sei il mio rifugio, e hai fatto dell'Altissimo il tuo riparo. Nessun male potrà colpirti, né piaga alcuna s'accosterà alla tua tenda. Perché Egli comanderà i suoi angeli di proteggerti in tutte le tue vie. Essi ti porteranno sulla palma della mano, perché il tuo piede non inciampi in nessuna pietra. Tu camminerai sul leone e sulla vipera, schiaccerai il leoncello e il serpente. Perché Egli ha posto in me il suo affetto, io lo salverò, lo proteggerò, perché conosce il mio nome. Egli mi invocherà e io gli risponderò. Sarò con lui nei momenti difficili. Lo libererò, lo glorificherò, lo sazierò di lunga vita e gli farò vedere la mia salvezza. Questa è la parola di Dio. Come dicevo, questo è un salmo che contiene molte promesse, uno dei salmi più belli probabilmente per noi, è un salmo che è sempre stato molto popolare con i cristiani, anche con gli ebrei, è un salmo che è anche usato come preghiera dell'esercito israeliano. Non so se lo sapete, ma i soldati israeliani quando sono reclutati, a loro viene dato un salterio, hanno i salmi con loro e usano i salmi come preghiera. Questo è uno dei salmi più comuni, ho letto la versione per il soldato israeliano nel versetto 3 dice: ti libererà dalle mine nascoste e ti coprirà con la sua mimetizzazione. Quindi c'è anche una versione militare di questo salmo. È comodo perché la parola tradotta laccio nell'ebraico moderno vuol dire una mina anti-uomo, quindi un salmo molto adatto per i soldati. Quindi un salmo che parla delle persone che sono in pericolo. E il messaggio di questo salmo è molto semplice. Se tu credi in Dio, andrà tutto bene. No, questo è il messaggio di questo salmo. Se metti la tua fiducia in Dio, le cose andranno bene questa settimana e quest'anno. Questo è il messaggio fondamentale di questo salmo. Però il problema è che forse questo messaggio sembra un po' troppo semplice, no? Non so se tu sei convinto da questa cosa. Se tu metti la tua fiducia in Dio, le cose andranno bene. Se tu hai avuto un anno difficile, se sei stato colpito da tante tragedie o prove, forse questo salmo non sembra molto realistico. O per esempio, come fare a credere a questo versetto 7? No, 1000 cadranno al tuo fianco, 10.000 alla tua destra, ma tu non ne sarai colpito. Cioè, come facciamo a credere una cosa del genere? Veramente in questo nuovo anno le tragedie o i problemi colpiranno solo gli altri? Solo i non credenti? E tu no? Certo, questo salmo va interpretato alla luce della scrittura e della croce, come vedremo, però dobbiamo resistere alla tentazione di spiritualizzarlo. Ci sono delle promesse reali per noi questa mattina, se siamo in Cristo, promesse che vorrei vedere con voi. Questo salmo ha tre parti, diviso in tre parti, che seguirò, perché è più chiaro così. Nei primi due versetti il salmista afferma la sua fede in Dio e ci invita a condividerla, quindi c'è un'affermazione di fede. Poi nei versetti 3 a 13 c'è una descrizione dei pericoli, i pericoli che ci possono colpire nella vita e la salvezza del Signore. E poi i versetti 14 a 16, che sono veramente notevoli, in questi versetti c'è un impegno personale del Signore verso ognuno di noi. E quindi ho chiamato questi tre punti la fede in Dio, la protezione di Dio e l'impegno di Dio. Quindi innanzitutto la fede in Dio. Guardate i versetti 1 e 2. C'è una bellissima affermazione di fede. Chi abita al riparo dell'Altissimo riposa all'ombra dell'Onnipotente. Io dico al Signore, tu sei il mio rifugio e la mia fortezza, il mio Dio in cui confido. In questi due versetti c'è un'affermazione di fede attraverso tre metafore e tre nomi diversi per Dio, cose che possono sfuggire se leggiamo troppo velocemente. Innanzitutto ci sono quattro metafore in questi due versetti: riparo, ombra, rifugio, fortezza. Quello è quello che Dio è per noi: un riparo, ombra, rifugio e fortezza. L'idea è chiara, è semplice: Dio è una protezione per noi. Se siamo in Dio, Dio ci protegge. La domanda per noi ovviamente è: dov'è questo posto? Dov'è questo posto meraviglioso dove noi siamo protetti? Dov'è il riparo dell'Altissimo? Letteralmente nel testo è il segreto dell'Altissimo. Alcuni dicono che forse questa è un'immagine del Tempio, può darsi, però più generalmente diciamo che questo posto è la presenza di Dio. Se noi siamo nella presenza di Dio, in questo nuovo anno, se noi abbiamo comunione con Dio, Egli ci proteggerà. Sarà per noi un riparo, rifugio e una fortezza. Quindi un messaggio molto semplice e molto forte per noi in questo Salmo è che in questo nuovo anno, come sempre, c'è solo un posto sicuro nella vita ed è nella presenza del Signore. Se noi siamo nella presenza del Signore, siamo in un posto sicuro, anche se siamo in un posto pericoloso. Vi ricordate forse alla fine del libro di Geremia, quando i babilonesi arrivano, tutti gli ebrei vogliono fuggire in Egitto, che sembra la cosa logica da fare, e Geremia dice: no, la volontà del Signore è che voi rimaniate qui, in Israele, che sembra una cosa assurda, sembra più logico fuggire in Egitto. Però in realtà il posto più sicuro era di essere dove il Signore voleva. Quindi il messaggio per io e te questa mattina è che in questo nuovo anno, se noi vogliamo essere in sicurezza, se noi vogliamo veramente la sicurezza, dobbiamo rimanere in comunione con il Signore. Quindi ubbidire al Signore, pregare il Signore, tenerci stretto al Signore, non è soltanto un comandamento, non è soltanto un dovere, è anche una cosa logica da fare, perché è lì che abbiamo la sicurezza, nella presenza di Dio, nel suo segreto. Quindi c'è questa immagine di questo posto di sicurezza, e poi c'è una descrizione di Dio molto bella che forse a noi sfugge un po' nella versione italiana. In realtà nell'originale il salmista usa quattro nomi diversi per Dio. Letteralmente il versetto 1 dice: chi abita al riparo di El Elyon riposa all'ombra di El Shaddai. Io dico a Adonai: tu sei il mio rifugio e la mia fortezza, il mio Elohim in cui confido. Quattro nomi diversi per Dio che sono usati nell'Antico Testamento e tutti hanno un po' una sfumatura diversa, anche se non è sempre chiaro. El Elyon non sappiamo esattamente cosa significa, però è il Dio che è associato con il mondo intero. Il Dio che non è soltanto il Dio di Israele, quando questo nome appare nell'Antico Testamento, appare in relazione con le nazioni. Quindi c'è un Dio che, l'idea di un Dio che salva non solo Israele, però il mondo intero. El Shaddai, non sappiamo cosa vuol dire El Shaddai, la traduzione onnipotente è una traduzione convenzionale, diciamo, basata sulla versione greca. Però la cosa interessante è che è un nome che appare spesso nel libro della Genesi. Infatti Dio dice a Mosè in Esodo 3:6, io mi sono rivelato ai patriarchi come El Shaddai. Poi viene spesso associato alle promesse di discendenza, di lunga vita e di miracoli. Quindi è un nome molto antico che sembra associato all'idea di fedeltà e di miracoli. Quindi forse la traduzione onnipotente è comunque una buona traduzione. Quindi l'idea è che questo El Shaddai è il Dio che ha sostenuto i patriarchi. Non se ci pensate, Abramo, Isacco, Giacobbe avevano poco in mano. Non avevano la Bibbia come noi. Non sapevano tutte le cose che sappiamo noi. Non conoscevano Cristo come lo conosciamo noi. Eppure El Shaddai è stato in grado di proteggerli. E anche per noi è lo stesso Dio. Adonai, Yahweh, è il nome del Dio dell'alleanza con il suo popolo, il Dio fedele che mantiene le sue promesse. E Elohim è il termine generico per Dio. Quindi capite questa idea? Lo salmista usa 4 nomi diversi per Dio, per dire il nostro Dio è il Dio completo. Il Dio del passato, il Dio del futuro, il Dio di Israele, il Dio del mondo intero, è un Dio che è capace di salvare. Solo il nostro Dio può salvare. È un Dio completo, è un Dio che era lì 500 anni fa, è un Dio che ci sarà ancora fra 500 anni. Ed è un Dio che ha dimostrato la sua capacità a salvare in Cristo, con i miracoli che ha fatto Cristo. Cristo ha guarito le persone, Cristo ha sconfitto Satana, Cristo ha sconfitto la morte. Cristo è El Shaddai, El Elyon, Adonai, Elohim, tutti i nomi che volete, sono tutti in Cristo. Questo è il Dio che ci accompagna in questo nuovo anno. Questo è il Dio di cui abbiamo bisogno nel nuovo anno, un Dio che può salvare. E ci serve un Dio così perché, come sappiamo bene, la vita è molto fragile, gli eventi sono fuori dal nostro controllo. Ed è quello che vediamo nei versetti 3 a 13, che ho intitolati la protezione di Dio. A noi serve un Dio così perché la nostra vita è fragile. Nei versetti 3 a 13 c'è una lista di pericoli da cui Dio ci salva, c'è una lunga lista, non guardiamo ogni pericolo in dettaglio, però c'è un'idea generale dietro tutti questi pericoli che sono menzionati. Sono pericoli invisibili, no, che ci colpiscono all'improvviso. Sono guai o pericoli che colpiscono tutti, no, ricchi o poveri, forti o deboli, che minacciano tutti. Per esempio, versetto 3, la malvagità umana ti libererà dal laccio del cacciatore e della peste micidiale, le malattie. Versetto 5, un versetto che mi ha sempre colpito molto, non temerai gli spaventi della notte. Tu conosci gli spaventi della notte? Hai già sperimentato questi momenti alle 3 del mattino quando non riesci più a dormire e pensi alla tua vita, pensi al tuo futuro e non sai come ce la farai? Pensi che non ce la farai, non vedi la soluzione, i spaventi della notte. Questi pericoli sono simbolizzati dalla freccia, versetto 5. Non temerai la freccia. No, questa è una bella immagine, la freccia è qualcosa che ti colpisce all'improvviso, anche nella schiena. E forse ci sono molte frecce che verranno lanciate contro di noi in questo nuovo anno. Incidenti. La decisione presa da qualcun altro che ha un impatto su di noi. La freccia può anche arrivare con i risultati di un'analisi di sangue che segna l'inizio di una prova, dei problemi. Tante frecce, tanti pericoli ci possono capire, colpire. E da queste cose Dio ci promette la salvezza, la protezione. C'è una promessa particolare, versetti 7 e 8, è una promessa personale, il tu viene enfatizzato. No, mille cadranno al tuo fianco, ma tu, dice il Signore, tu che credi in me, tu sei speciale. Per te le cose non sono come per gli altri. Per te le cose sono diverse. Quindi c'è una protezione personale. C'è una protezione anche spirituale, versetto 11, comanderà ai suoi angeli di proteggerti in tutte le tue vie. C'è anche una dimensione miracolosa nella protezione di cui godiamo se siamo cristiani. Dio ci protegge anche nel mondo spirituale. Questa è un'opportunità per ricordarci che non abbiamo bisogno di nessuno a parte Dio. Se siamo in Cristo non abbiamo bisogno di talismani, non abbiamo bisogno di amuleti, non abbiamo bisogno di andare a vedere un mago, non abbiamo bisogno di cartomanti, non abbiamo bisogno di santini, non abbiamo bisogno della Vergine Maria, perché abbiamo un Dio, l'unico Dio che può salvare. E ci salva anche in modo sovrannaturale. Penso che valga la pena ricordare queste cose ogni tanto. Anche i santini, a volte noi scherziamo con i santini, e capisco, possiamo scherzare, però se ci pensi bene, avere i santini o pregare i santini è una bestemmia, è un'insulta a Dio. È come se dicessimo Dio non è capace di salvare, o non sono sicuro che Dio sia capace di salvare. Quindi sì, credo a Dio, però per essere sicuro di essere sicuro, come dicono gli irlandesi, ho anche i santini a casa, ho anche la Vergine Maria, qualsiasi persona al di fuori di Dio. Questo salmo penso che sia chiaro, solo il nostro Dio può salvare. Se tu credi in Dio non ha bisogno di nessun altro. Questa è la grande promessa che abbiamo questa mattina. Quindi questa promessa suscita due domande. La prima domanda è: per chi sono queste promesse? Come viene descritto l'uomo di Dio? E poi la seconda domanda, come dicevo prima, come far quadrare queste promesse con la realtà? La realtà come la conosciamo noi, la realtà nella quale noi siamo colpiti dalle frecce. Quindi la prima domanda: per chi sono queste promesse? Queste promesse sono per le persone che credono veramente in Dio. Versetto 9, perché tu hai detto, Signore, tu sei il mio rifugio. Queste promesse sono per quelli che sono in Cristo, perché noi possiamo solo essere nella presenza di Dio se siamo in Cristo. Se tu sei in Cristo questa mattina, se tu puoi dire sinceramente con il salmista, versetto 2, tu sei il mio rifugio e la mia fortezza, queste promesse sono per te. Se tu puoi dire veramente, versetto 9, Signore, tu sei il mio rifugio, tu, nessun altro, sei il mio rifugio, queste promesse sono per te. Ci sono molte persone in questo mondo che dicono di avere fede, forse anche tu hai incontrato queste persone che dicono io ho fede, ma non si capisce bene in chi o in che cosa hanno fede. Spesso dicono ho fede, però quello che vogliono dire è speriamo che me la cavi o che Dio ce la mandi buona. Come il soldato israeliano che gira con il suo Salmo 91 nella tasca e che non sa se verrà colpito oppure no. La domanda per noi questa mattina è una domanda molto importante. Tu capisci la differenza fra che Dio ce la mandi buona e o Signore, tu sei il mio rifugio? Capisci la differenza fra qualcuno che conosce veramente Dio e in Cristo e qualcuno che non lo conosce? Perché se noi siamo in Dio non abbiamo il diritto di dire che Dio ce la mandi buona, perché Dio ce la manderà buona in questo nuovo anno. Forse ci sarà una differenza d'opinione fra noi e il Signore su cosa significa buono, può darsi, però abbiamo questa certezza, questa promessa, questo impegno di Dio che le cose andranno bene. Questa è una promessa per qualcuno che ha posto il suo affetto in Dio, versetto 14. Perché egli ha posto in me il suo affetto, letteralmente perché si è attaccato a me. Questa è la sfida, questo è il programma per noi, se siamo in Cristo, a rimanere attaccati al Signore. Perché, versetto 13, conosce il mio nome. Abbiamo visto la settimana prossima, se c'eravate, che abbiamo visto quelli che sono segnati con il nome di Cristo sulla fronte, nell'Apocalisse. A questa persona che conosce il nome di Dio, che è in Cristo, che può dire veramente, tu Signore sei il mio rifugio, sono rivolte queste promesse. Se tu credi queste cose, questo salmo è stato scritto per te. Io ammiro molto la fede dei santi dell'Antico Testamento, no? Persone come Davide, che forse ha scritto questo salmo, di Abramo, che come dicevo ne sapevano meno di noi, però spesso avevano più fede di noi. Con tutto quello che sappiamo, con lo Spirito Santo che agisce in noi, con la Bibbia che abbiamo, dovremmo avere più fede. Poi la seconda domanda, forse la domanda che ci turba di più, come fare quadrare questo salmo con la realtà? Queste promesse che sembrano troppo belle per essere vere. Questo salmo non dice che non ci capiterà mai niente, infatti avete visto il versetto 15, dice sarò con lui nei momenti difficili. Quindi anche questo salmo dice che ci saranno momenti difficili. Però quello che questo salmo dice, che tutta la Bibbia dice, che c'è una differenza fra colui che è in Cristo e colui che non lo è. Innanzitutto Dio ci dà una protezione reale. Dicevo prima, dobbiamo resistere alla tentazione di spiritualizzare questo salmo. È vero che Dio ci protegge. È vero che Dio ci protegge in modo concreto. Non so se hai mai pensato a tutte le cose che potevano accadere nella tua vita che non sono accadute. Tutte le malattie che potevamo avere, tutti gli incidenti che potevano capitare. A volte mi è capitato pensare mentre guidavo, in questo momento ero distratto, pensavo ad altre cose. Meno male che non c'era un'altra macchina. Non so se hai a volte pensato a queste cose. A volte ringrazio il Signore per tutto quello che non è accaduto. Non so esattamente per che cosa ringrazio, però so che il Signore ci protegge letteralmente, in tanti modi. Poi dobbiamo capire che queste promesse vanno interpretate nel nostro mondo che è segnato dal peccato, e quindi un nome nel quale la sofferenza è inevitabile, un mondo nel quale siamo chiamati ad agire con saggezza, a volte soffriamo come risultato delle nostre scelte poco avvedute, a volte manchiamo di saggezza e dobbiamo subire le conseguenze. Però soprattutto la cosa più importante è queste promesse vanno interpretate con l'idea che noi viviamo per qualcos'altro, per qualcun altro. Noi viviamo per Cristo, viviamo per qualcos'altro di questa vita, non viviamo soltanto per questa vita, perché non apparteniamo a questo mondo. E quindi nella vita cristiana c'è una regola molto importante da capire, una regola molto importante, ed è questa, che per Dio la priorità per noi, nella nostra vita, è la santificazione, non il benessere. Questa è un'idea molto importante da capire, ripeto, nella provvidenza di Dio per noi cristiani, la priorità è la santificazione, non il benessere. Dio ci dà il benessere e la felicità a meno che la nostra santificazione sia più importante. E purtroppo, come sapete, l'unico modo veramente di progredire nella santificazione sono le prove, sono le difficoltà. E questo è il motivo per il quale questo salmo non può essere usato dal Vangelo della prosperità. Perché la priorità di Dio è la nostra santificazione attraverso le prove, per prepararci ad un'altra vita, a una vita che non è questa vita. In America c'è un famoso predicatore del Vangelo della prosperità, di cui avete forse purtroppo ho sentito parlare, che si chiama Joel Osteen, che è una grande chiesa nel Texas, con 2 milioni di persone che lo ascoltano ogni domenica, anche in televisione. E fra tutti i libri che scrive, ne scrive uno all'anno, ne ha scritto uno qualche anno fa che in inglese si chiama Your Best Life Now, che si potrebbe tradurre il migliore della tua vita adesso. No, puoi avere il migliore della tua vita adesso. E ho trovato questo titolo molto interessante perché è esattamente l'opposto del messaggio del Vangelo. No, il messaggio del Vangelo è che il migliore non è adesso. Gesù Cristo, l'Apostolo Paolo non hanno avuto la vita migliore adesso, subito. Il Vangelo è l'opposto, la vita migliore è la vita che segue. È per questo che in questa vita ci deve essere questo processo di santificazione e di prove. Ed è per questo che non sperimentiamo sempre queste promesse nel senso concreto. Mi piace molto quello che il riformatore Giovanni Calvino dice sul versetto 16. Nel versetto 16 c'è la promessa, Dio dice, io lo sazierò di lunga vita. E Calvino dice, lunga vita, la lunga vita include la vita che io, Dio, avrei concesso se non fosse stato meglio per te essere con me prima. No, io immagino un cristiano che muore in un incidente stradale a 30 anni e che si presenta davanti al Signore e dice al Signore, Signore, non capisco, nel Salmo 91, versetto 16, hai promesso, lo sazierò di lunga vita. E il Signore può rispondere, sì, questa è una promessa reale, ti avrei dato lunga vita se non fosse stato migliore per te essere con me adesso, subito. E in ogni caso ti sazierò di lunga vita, perché se tu credi in me avrai la vita eterna. Quindi queste promesse sono reali, vanno interpretate alla luce del Vangelo. Non abbiamo diritto di interpretare queste promesse come se Dio dovesse darci tutto quello che vogliamo adesso. Infatti, come è tipico di Satana, Satana ha usato questo Salmo 91, ve lo ricordate? Versetto 11 e 12. Vi ricordate che Satana ha citato questi versetti a Gesù? Ha detto, buttati dal Tempio perché egli comanderà i suoi angeli di proteggerti in tutte le tue vie. Satana ha usato questo Salmo per incitare Gesù a mancare di fede al Signore. No, a incitare Gesù Cristo a dire, io non voglio andare alla croce, io non voglio soffrire, voglio che sia risolto subito, quindi mi butto via dal Tempio, gli angeli vengono a salvarmi e tutti verranno che io sono il Messia. E così sarà tutto risolto, non dovrò andare alla croce. Satana è molto, molto furbo, ma anche Cristo è molto furbo, se posso dire così, con rispetto. E Gesù Cristo conosceva i salmi a memoria. Satana ha solo citato i versetti 11 e 12. Si è fermato perché nel versetto 13 dice, tu camminerai sulla vipera e schiaccerai il serpente. Cristo conosceva il salmo nel suo intero. E sapeva che se fosse andato fino alla croce e risorto dai morti, allora sì, questo salmo si sarebbe compiuto in lui. Avrebbe camminato sulla vipera e schiacciato il serpente. E se noi siamo in Cristo questa mattina, anche noi schiacceremo il serpente un giorno. Anche noi trionferemo, avremo il trionfo in Cristo. Però se c'è una cosa che questo Salmo ci ricorda questa mattina è questo, che se noi dobbiamo soffrire in questa vita, se noi dobbiamo soffrire la malattia, le prove varie, gli incidenti, non è perché Dio ci vuole punire, non è un castigo. Per i non credenti sì, è un castigo, lo dice il versetto 8, vedrai, guarda con i tuoi occhi, vedrai il castigo degli empi. Però per un credente non è mai un castigo. Io rimango ancora allibito adesso perché sento ogni tanto dei cristiani che anche dopo anni di cammino con il Signore dicono cose tipo forse Dio mi vuole punire, no, ho paura che Dio mi voglia punire. Se tu sei in Cristo non hai il diritto di dire Dio mi vuole punire. Coloro che Dio vuole punire li lascia stare. perché ha tutto il tempo, ha tutta l'eternità per punirli. Se tu dici Dio mi vuole punire, in realtà tu dici una bestemmia, perché stai dicendo che le sofferenze di Cristo non bastano, cioè le sofferenze di Cristo per te non sono sufficienti, Dio deve anche ancora punirti. Forse Cristo deve tornare una seconda volta a morire di nuovo perché non ha sofferto abbastanza. Se tu sei in Cristo, no, Dio non ti vuole punire. Dio ti vuole santificare. Forse a volte a noi sembrerà che Dio ci voglia punire, la santificazione sembrerà un castigo, ma non è un castigo, è un progetto ben preciso. Quindi l'invito di questo Salmo per noi, per questa settimana e questo anno, è di non aver paura della morte, non aver paura della vita. A volte abbiamo più paura della vita che della morte, sembra. Non aver paura della morte o della vita. Accettiamo questo paradosso. Sì, le frecce ci colpiranno, però allo stesso tempo non ci colpiranno, perché siamo con il Signore. Troviamo lo stesso paradosso anche nel Nuovo Testamento. Per esempio Luca 21. In Luca 21, versetto 18, Gesù dice: «Neppure un cappello del vostro capo perirà». Però due versetti prima ha detto: «Sarete traditi e faranno morire parecchi di voi». No, c'è questo paradosso. O anche in Romani 8, versetto 28, famoso versetto: «Tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Cristo, che amano Dio». Però subito dopo Paolo dice: chi ci separerà dall'amore di Cristo? La persecuzione, la fame, l'angoscia, la nudità? No, in tutte queste cose noi siamo più che vincitori. Non dobbiamo avere queste paure della notte, no? Quando sarai sveglio alle 3 del mattino e che forse ti chiederai: non so come ce la farò. Pensa a questo salmo. Questo Salmo 91 si è compiuto in Cristo. Il Signore ha liberato Cristo e libererà anche te. Questo è l'impegno che Dio prende negli ultimi versetti, e concludo con questo. Questi versetti 14, 15 e 16 ti invito a prendere qualche minuto questo pomeriggio, a leggerli da solo, così. E vedrai che in questi versetti Dio fa 8 promesse, 8 impegni. Sono versetti straordinari. Dio prende degli impegni, 8 promesse. Io lo salverò, lo proteggerò, gli risponderò, sarò con lui, lo libererò, lo glorificherò, lo sazierò, gli farò vedere la mia salvezza. Ma è come se ci fosse un po' una sfida da parte del Signore. Come il Signore dicesse: quest'anno ti farò vedere ciò di cui sono capace. Quest'anno, se ti affidi a me, ti farò vedere ciò che sono capace di fare. E queste promesse non sono soltanto una ripetizione, c'è una progressione, no? Lo salverò, lo proteggerò, gli risponderò, sarò con lui. C'è una progressione dalla salvezza iniziale alla comunione. E se ci pensate, è questo che il Signore ha fatto con Cristo. L'ha salvato, l'ha protetto, è stato con lui nei momenti difficili, l'ha protetto, ha risposto alla sua preghiera, l'ha glorificato e l'ha saziato di lunga vita. Se noi siamo in Cristo, abbiamo le stesse promesse. Le promesse di Cristo, che ha detto: chi crede in me, anche se muore, vivrà. Che il Signore ci aiuti a capire queste cose. Buon anno a tutti con Cristo e con il Signore. Vogliamo pregare? Abbassiamo il nostro capo. Signore, ti ringraziamo per le tue promesse, ti ringraziamo per gli impegni che tu hai preso nei nostri confronti, anche prima della nostra nascita. Migliaia di anni prima, nella tua parola, tu hai preso l'impegno di proteggere coloro che ti conoscono, che conoscono il tuo nome. Questa mattina, Signore, veniamo a te con la nostra fragilità, veniamo a te consapevoli che malgrado tutte le cose che possiamo avere nella nostra vita, tutte le cose che tu ci hai dati, gli amici, la famiglia, la chiesa, i soldi, i medicinali, il nostro unico vero scudo sei tu, l'unico scudo che può fermare tutte queste frecce. Noi siamo molto vulnerabili, ti chiediamo il tuo aiuto per questa settimana e per questo nuovo anno. Aiutaci a credere a queste promesse, aiutaci a credere alla tua bontà, aiutaci a tenerci stretti a te, aiutaci a seguire il nostro Signore Gesù. Nel suo nome te lo chiediamo. Amen.